Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti l'augurio di una serena e felice giornata e un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina di scena l'Associazione Genitori Bambini Prematuri di Siracusa. Subito dopo avremo gli attesissimi consigli di Matilde e in chiusura il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora, come anticipato in apertura di trasmissione, andiamo a Siracusa a conoscere meglio l'associazione Genitori Bambini Prematuri. Al telefono abbiamo la presidente, la signora Anna Messina. Buongiorno signora Anna, innanzitutto come nasce l'associazione da lei presieduta?
Allora, noi abbiamo lo scopo prima di tutto quello di diffondere quello che è il tema della prematurità, l'argomento della prematurità, perché molte volte è sconosciuto e i genitori che si trovano a vivere questa esperienza entrano in una terapia intensiva una volta nato il proprio bambino, quindi si trovano spaesati e non sanno quello che devono fare. Noi dell'associazione siamo semplicemente accanto a questi genitori, mettendo una mano sulla spalla, aiutarli insomma a non confondersi in questo momento di confusione. Li aiutiamo insomma a capire che non sono da soli, che molti prima di loro hanno vissuto questa esperienza e se hanno bisogno noi siamo sempre pronti a dare una mano.
Ho una curiosità, signora Anna. Il viola è il colore del prematuro. Perché questa scelta?
Allora, è stato scelto questo colore perché è un simbolo di pace, di serenità nei confronti di questi bambini. Loro hanno questo colore, è un colore comunque di accoglienza, di serenità.
Le famiglie hanno bisogno dell'aiuto necessario, di tutto il sostegno, sia al momento della nascita che durante la crescita dei loro piccoli.
Certo, certo. Noi siamo all'interno della nostra associazione, non siamo soltanto genitori, ci sono nonni, parenti, insomma, perché quando nasce un bambino prematuro è coinvolta tutta la famiglia. E all'interno della nostra associazione abbiamo anche delle infermiere, per esempio la vicepresidente è l'ex caposala del reparto di terapia intensiva neonatale, quindi collaboriamo noi in toto nell'aiuto a questi bambini, sia quando loro sono all'interno dell'ospedale, perché devo dire che il reparto di neonatologia di Siracusa è molto attento anche a livello umano nei confronti dei bambini e anche dei genitori, e noi li aiutiamo perché abbiamo anche il nostro supporto delle psicologhe, perché noi siamo dei semplici genitori, possiamo aiutarli condividendo le nostre esperienze e anche delle persone competenti che possono aiutarli anche a sostenere questo loro peso.
Che toglie il sonno e dà felicità, si impara presto che non costa niente, non si può vendere né mai si comprerà. E se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione, ogni cosa è grazia. L'amore è sempre diverso in tutto l'universo spazia. E dopo un viaggio che sembra senza senso, arriva fino a noi l'amore che anche questa sera, dopo una vita intera.
Ecco, come abbiamo sentito, possiamo affermare che la forza che sostiene l'associazione è la solidarietà.
Sì.
E voi offrite il vostro aiuto morale, psicologico, eccetera.
Sì, sì,
l'accoglienza, che ruolo ha?
Ah, l'accoglienza ha un ruolo importante, perché noi aiutiamo questi genitori a non sentirsi spaesati, perché quando si entra in una terapia intensiva neonatale è un mondo completamente nuovo, sconosciuto alla maggior parte delle persone. Quindi noi, come anche i medici, cerchiamo di fargli capire che non è un mondo nuovo, che questo mondo esiste, perché un bambino su 10 nasce prematuro, quindi nel mondo ce ne sono tantissimi. Noi infatti facciamo anche parte di un coordinamento, quello di Vivere Onlus, che raggruppa tutte le associazioni che si occupano di prematurità e di neonatologia, e facciamo parte anche del Coprodis, che è un coordinamento che si occupa di disabilità a livello provinciale, e proprio noi con loro organizziamo tante cose anche per stare vicino a questi genitori,
quindi,
per accoglierli.
Quindi la sua associazione sostiene il reparto di terapia intensiva neonatale di Siracusa?
Diciamo che sì, certo, ci aiutiamo a vicenda, perché loro con noi e noi con loro.
Si conosce il numero di nati prematuri? Quanti sono ogni anno in Italia? Lei lo sa?
Sono 50.000 ogni anno in Italia che nascono prematuramente.
E nella sua città, Siracusa?
Ora non ho un calcolo deciso, però diciamo che noi abbiamo come terapia intensiva sono 6 postazioni, e diciamo che ne nascono tantissimi, e ce ne sono di pesi molto ridotti. Addirittura c'è stata una bambina nata a 450 grammi che ora è uscita e sta bene, ha avuto tutte le cure necessarie. Quindi insomma ne abbiamo tanti, perché copriamo anche la provincia.
Sulla prematurità vanno sempre mantenuti i riflettori accesi verso quei piccoli esseri, come abbiamo sentito, che saranno gli uomini e le donne del futuro, della società sì. del domani, che scelgono di nascere prima del termine e richiedono una tipologia di assistenza particolare. Quali sono i vostri progetti futuri?
Allora, noi siamo sempre in movimento, facciamo delle attività nei confronti di questi piccoli, dei genitori, dei bambini prematuri. Noi facciamo dei gruppi di mutuo aiuto con delle psicologhe, quindi aiutiamo il loro percorso fuori dal reparto, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui nasce un bambino prematuro e poi viene dimesso, il suo percorso non finisce dopo le dimissioni, ha un percorso tutto particolare, e aiutiamo i genitori e li sosteniamo in questo loro percorso fuori dall'ospedale anche.
Ho ancora due domande da farle. La prima, non si spaventi,
No,
qual è il vostro motto?
Allora, noi non abbiamo un motto, noi siamo per le famiglie, ecco, questo. Siamo per le famiglie dei bambini prematuri, che non si devono sentire assolutamente soli, perché siamo una grande famiglia, come le dicevo, facciamo parte di tanti coordinamenti e siamo tante, tante le associazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. Siamo anche in contatto con loro, quindi di non sentirsi soli.
Di non sentirsi soli. Sì, l'ultima domanda è la più importante, secondo me. L'associazione non ha scopo di lucro, quindi come vi sostenete e come vi possiamo aiutare, gli ascoltatori, come vi possano aiutare?
Guardi, noi ci sosteniamo con i tesseramenti, perché insomma siamo un bel po' di persone. Poi organizziamo degli eventi per autofinanziarci, e quindi facciamo la festa del prematuro, facciamo delle raccolte con, per esempio, durante il periodo natalizio, e insomma ci autofinanziamo in questo modo, e poi organizziamo delle attività di fundraising, che sono ricerche di finanziamenti per gli eventi, e poi rispondiamo ai bandi di progettazione sociale, e in questo ci aiuta soprattutto il CSVE, che è un centro per i servizi per il volontariato etneo. Cioè, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci aiuti ad andare avanti.
Allora, signora Messina, io la ringrazio per questa bellissima testimonianza. Mi saluti tutti i membri dell'associazione e un bacio alla sua bellissima terra.
Grazie, grazie. La ringrazio per questa opportunità di condivisione.
Che questa mattina ci ha raggiunto in studio l'amica Matilde, l'amica di tutti noi. Matilde, oggi di cosa ci parli?
Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di upcycling, cioè di riciclo creativo.
Il concetto di economia circolare, come dire, di questi tempi, riciclare è opportuno.
Certo Orazio, se pensi all'emergenza plastica, direi che riciclare è obbligatorio. Con la plastica riciclata si possono fare cose incredibili.
Un progetto green che si sta sviluppando.
Sì, pensa che adesso si producono mobili, accessori, con la risorsa più abbondante al mondo, la spazzatura, in particolare la plastica. È stato addirittura ideato un premio internazionale, Make Plastic Guiltless, per le migliori creazioni in plastica riciclata.
E che cosa si può realizzare in concreto?
Direi di tutto, le bottiglie diventano sedie ergonomiche, gli schermi smartphone vasi eleganti e i filtri di sigarette occhiali.
Insomma, nulla si perde e tutto si trasforma, mi pare di capire.
Eh sì, certo, il riciclo può diventare anche un'opportunità di business per le piccole e medie imprese, e l'upcycling è possibile ovunque.
Un cambio di prospettiva per un'economia che, trasformandosi, ha lunga durata.
Sì, pensa che è stata presentata una ricerca tra Trimarchi e Faresin sul recupero dei rifiuti elettronici.
Cosa dici, Matilde?
Eh sì, dico che entro il 2080 i rifiuti elettronici, pensa Orazio, diventeranno le principali riserve metalliche del pianeta, e attualmente solo il 30% dell'e-waste occidentale viene riciclato in modo appropriato.
Ho letto che la sfida è integrare cellulari, forni a microonde e tastiere di computer in una serie di mobili per ufficio. il design del futuro.
Il futuro sta nelle mani delle nuove generazioni, nella loro consapevolezza che la filosofia ecosostenibile è proprio la salvezza del pianeta, e la testa e le mani dei nuovi designer faranno la differenza.
Allora chiudiamo con l'invito all'upcycling. Riciclare è bello e si può.
Si deve, riciclare si deve, per noi e il futuro dei nostri figli. Grazie agli amici di Orazio di Radio Vaticano Italia.
E grazie a te, Matilde, per i tuoi consigli che possiamo ritrovare su...
sul blog I Segreti di Matilde.
Prima di passare ai saluti, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 30 maggio, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. Una giovinetta di Doremi, la tredicenne Giovanna d'Arco, mentre pregava nella chiesa del suo villaggio, udì voci misteriose che la invitavano a liberare la Francia, dominata in gran parte dagli inglesi. 4 anni dopo, il governatore della provincia, al quale Giovanna d'Arco aveva parlato di ciò che le era accaduto, la fece accompagnare a Sinon dal Delfino. Nel parlare con il futuro re Carlo, ella mostrò di conoscere cose segretissime che solo il cielo poteva averle rivelato. Il Delfino, dapprima diffidente, rimase convinto che la fanciulla fosse inviata da Dio e le affidò il comando delle truppe che assediavano Orléans, e in poco tempo riconquistarono quasi tutto il territorio francese. A Reims il Delfino venne incoronato re di Francia, ma, geloso della popolarità di Giovanna, stipulò una tregua con gli inglesi. La fanciulla, convinta che questa tregua annullasse gli sforzi e le vittorie del suo esercito, sdegnata riprese la lotta con pochi soldati rimasti al suo fianco. In un'imboscata ella cadde nelle mani del conte di Lussemburgo, che la consegnò agli inglesi dietro un riscatto degno di un re. Ora occorreva dimostrare giuridicamente che Giovanna era una strega per poter dichiarare Carlo VII usurpatore. In quanto divenuto re, in seguito a diaboliche macchinazioni di un'eretica, soltanto i giudici ecclesiastici avevano l'autorità di imbastire questo processo. Le illegalità del processo furono tali che Giovanna d'Arco ne rifiutò la legittimità e si appellò al Papa. L'eroica fanciulla, rinchiusa contro ogni legge ecclesiastica in un carcere militare, non poté far giungere a Roma la sua voce, e furono i suoi nemici che trionfarono e la condannarono al rogo. L'atroce supplizio ebbe luogo a Rouen il 30 maggio 1431.
Tutto questo campo di grano non ancora maturato, tutto questo bel campo non ancora tagliato, e questo sole che splende sulla mia testa di soldato, tutto questo bel sole che scende non è ancora passato. Se ti avessi trovato, se ti avessi cercato, in quelle scatole cinesi che chiamano cuore, e negli sguardi accesi che si chiamano amore, in questa notte infinita, ma che sta per finire, in quest'acqua da bere che ho chiesto in ginocchio, ma che tarda a venire. Se piovesse un poco, solamente un poco, però ho visto la Francia dalla terra al mare, e sulla punta della mia lancia un uomo impallidire e tremare, le colombe, i serpenti e gli sciocchi, ed il rosso ed il nero, e questo l'ho cantato con la voce che avevo. Però ho visto il mio destino, la mia stella di ragazza, sanguinare e bagnarsi sotto la mia corazza, e dicono che una notte abbia sentito una canzone, una voce che mi chiamava e sapeva il mio nome, e sapeva il mio nome. Campo di grano non ancora maturato, tutto questo bel campo non ancora attraversato, e questa luna che muore sulla mia testa di soldato, e questo cielo che cambia colore, questo cammino segnato. Se ti avessi guardato, però ho visto la Francia dalla neve al mare, e sul piatto della bilancia la mia vita pesare, le colombe, i serpenti e gli sciocchi, ed il rosso ed il nero. L'ho cantato con la voce che avevo, però ho visto il mio destino, la mia stella di ragazza, sanguinare e bagnarsi sotto la mia corazza, e dicono che una notte abbia sentito una canzone, una voce che mi chiamava e che diceva il mio.
Amici, termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.